Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
La tournée di Josephine Baker, di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, continua. Baker, naturalmente Janos, l'orchestra, i ballerini, girano in tutta l'Europa. Vanno a Budapest e dopo 7 anni Janos incontra i suoi vecchi amici, rivede i luoghi della sua infanzia, qualche familiare. E nelle altre nazioni visitate, fra cui l'Italia, Janos incontra e conosce soprattutto altre persone.
A Barcellona, una sera, vedo nel camerino di Josephine Baker un giovanotto simpatico e dallo sguardo dolce, dai capelli ondulati. Questo signore era in compagnia di un'altra persona con strani baffetti. Seppi poi che si chiamava Salvatore Dalì. Erano venuti da Cadice appositamente per vedere e conoscere Josephine, che presentandomi gli dice: «Ti voglio far conoscere un musicista che è anche poeta, scrittore e tantissime altre cose. Si chiama Federico García Lorca». Non lo avevo mai sentito nominare, ma diventammo subito amici, anche perché avevamo presso a poco la stessa età. Federico cominciò immediatamente a parlarmi del flamenco, del cante hondo e della musica spagnola, los cantos con baile. E Federico continuava ad elencare fandangos, tientos, sevillanas, mirabras, romeras, bulerias, caracoles, tangos flamencos, alegrias. E io mi perdevo fra tutti questi nomi. Però quando la sera seguente con Josephine e Federico andammo ad ascoltare i migliori musicisti della città, la loro musica non mi era più del tutto sconosciuta. Vi era qualcosa di familiare con quella della mia terra. Musica gitana. Zingara. Il tientos, mi diceva Federico, fu portato in Spagna dalle prime carovane nomadi che giungevano dall'est Europa. Il miglior cantante di tientos fu Manuel Torres, che aveva un fisico da faraone e che ebbe una vastissima popolarità.
Y yo me atrevo a subir a la marina, y yo me atrevo a subir a la marina del marinero.
Federico continuava elencandomi altri tipi di canti: polo, soleares, seguiras, cabales. Era un grandissimo esperto, ma era soprattutto innamorato della sua terra, della musica della sua gente, della cultura della Spagna. E via via ad elencare altri canti contadini, oppure altri ancora senza accompagnamento musicale. Dopo qualche settimana ero diventato anch'io abbastanza esperto e riuscivo a capire la differenza fra una sevigliana e una alegrias. García Lorca, benché nato a Fuente Vaqueras, vicino Granada, era innamorato di Siviglia. Romana e araba, cristiana e andalusa, diceva Federico, aperta ad ogni cammino che riunisce nelle sfumature della sua personalità queste diverse essenze: austerità saggia ed elegante, sensibilità poetica, pudore espressivo e grazia innata. Siviglia, in ogni sua manifestazione, è misurata, sensibile, riservata, squisita e graziosa. È cresciuta gaia e coraggiosa sulle sponde del Guadalquivir, inquieta con il suo nero profilo e con le corna aguzze dei suoi tori da combattimento, ma è capace di raccogliersi nell'ascoltare il dolce suono di Guadaira. Si appoggia nella quiete di Piazza Santa Maria, nel quartiere di Santa Cruz, cullata dalle campane della Giralda, felice apre le braccia alla vibrante luminosità della Macarona e di Triana. Ed è lo stesso nei suoi canti e nei suoi balli. Le Sevillanas, braccia espressive e piedi leggeri. I gesti sono flessibili nei loro movimenti. Il corpo si muove lentamente, il passo è agile, primitivo e malizioso, insinuante e fuggitivo. Il canto è suggestivo e nei suoi diversi stili ci porta il ricordo di una Siviglia unica che offre alla sorpresa e all'amore il suo sortilegio.
Però di illusione vanaga. Quando la vide llorando yo creí de volverme loco, pero luego me enteré que ya lloraba por otro.
Io passavo ore intere ad ascoltare Federico, il poeta più straordinario che ho incontrato nella mia ormai lunga vita. Prima di lasciare Barcellona, Federico mi regalò alcune partiture di antiche canzoni spagnole, da lui armonizzate per la famosa ballerina argentinita, che andava ad ammirare tutte le sere. Lasciai con nostalgia la Spagna, il suo mondo, ma soprattutto Federico García Lorca, musicista, poeta, scrittore sublime ed anche buon pianista. E continuammo con Joss Stin la tournée che ci portò ovunque. 8 anni dopo, quando ero a Londra, violinista con l'orchestra di Bert Ambrose, giunse una notizia che mi spezzò il cuore. Il mio amico Federico García Lorca era stato assassinato dai fascisti ai pozzi di Visnar, vicino alla sua città, il 19 agosto 1936. Da allora, sul tavolo della mia camera ho sempre avuto una ballata popolare in versi che Federico mi aveva regalato. Mariana Pineda. Ogni sera ne leggo una parte, anche se ormai la conosco a memoria. È la storia di Mariana Pineda Muñoz, un'eroina dell'amore e della libertà, che morì a Granata, vittima degli sgherri di Ferdinando VII, perché era stata scoperta mentre ricamava una bandiera destinata ai cospiratori liberali. Federico aveva scritto quest'opera nel 1925, 11 anni prima della sua morte. Quasi fosse stato presago della sua stessa fine. Oh, tristissimo giorno in Granada, quando piansero pure le pietre nel vedere Mariana morire sul patibolo per non tradire. Nella sua cameretta Mariana se ne stava seduta a pensare. Mi vedesse Petrosa cucire la bandiera della libertà. Un tristissimo giorno in Granada, col rintocco di quelle campane. Come Giglio troncarono il Giglio, come Rosa tagliarono il fiore, come Giglio troncarono il Giglio. Ma più bello rimase il suo cuore. Oh, tristissimo giorno in Granada, quando piansero pure le pietre.
Ritornato a Parigi, debuttammo al Casino de Paris.
Una sera dopo lo spettacolo arrivò un signore elegante, sicuro di sé, che si avvicinò a Josephine abbracciandola. Era il compositore Noble Sissel, che già 10 anni prima aveva raggiunto il successo a Broadway con il pianista Hubby Blake.
«E Blake?»
chiese Josephine.
«Si è associata a un tipo straordinario», rispose Sissel. «Si fa chiamare Andy Razaf, nato in Madagascar, ma con un nome molto più complicato. Andrea, Menentania, Paul, Razza, finché che riefa». «Beh, un po' complicato, no?» «Così ha deciso di cambiare il nome. Conduce una campagna in favore dei diritti dei neri. È così che Blake l'ha conosciuto. E sforna testi per le canzoni con una facilità incredibile. Ascolta la musica solo una volta e poi scrive il testo. Sua è I'm Just Wild About Harry, che ha appena composto. Sarà un grande successo. Vedrai».
Ritornato a Parigi, Janos abbandona la compagnia di Josephine, con la quale aveva lavorato per diversi anni. Lavora con Paula Negri, una celebre e bellissima attrice polacca, che aveva debuttato a 15 anni, che aveva deciso di cambiare il suo nome a Polonia, Scholepiek, in quello di Paula Negri, in omaggio alla poetessa italiana Ada Negri, di cui era fervente ammiratrice. In quell'occasione raccontai io, a questo punto, a Janos un aneddoto che riguarda Hubby Blake. Hubby Blake, qualche anno prima del nostro incontro, aveva compiuto 90 anni. Era ancora in perfetta attività, aveva fatto un concerto, aveva suonato il pianoforte e poi quando la gente lo applaudiva e naturalmente gli mandava dei fiori, gli faceva i migliori auguri per il suo 90° compleanno, Hubby disse: «Se avessi saputo di arrivare a quest'età avrei avuto una migliore attenzione per la mia salute». Questo era Hubby Blake. Però vediamo cosa ancora ci deve raccontare Janos.
Con Paula Negri incisi il suo grande successo Paradise. E fu solo per un caso che non partecipai all'incisione della violetera con Raquel Meller. Però con Tino Rossi ho realizzato diversi dischi, fra cui Vieni, vieni, in cui prendo anche una solo. Una delle più grandi emozioni musicali della mia vita fu quando, insieme a tutti i musicisti parigini dell'epoca, ci recammo ad assistere ad un evento veramente straordinario: un concerto dell'orchestra di Paul Whiteman con George Gershwin al pianoforte, che presentò la Rapsodia in blu. L'orchestra era sensazionale. Sul palcoscenico del teatro degli Champs-Élysées faceva un effetto maestoso. Vi erano più di 30 musicisti, la loro musica sconvolse tutta Parigi e buona parte dell'Europa. In platea quella sera vi erano le Dolly Sister, Nita Naldi, Arthur Honegger, Darius Milhaud ed una infinità di altre personalità dello spettacolo e dell'alta società. Oltre alla rapsodia, Whiteman fece ascoltare molti altri brani del suo repertorio, come Valencia, la celebre composizione di José Padilla, ma anche il Charleston, Whispering, I'm Coming Virginia, con un giovane cantante ancora sconosciuto, che in seguito diventerà una stella della canzone e del cinema, Bing Crosby. Presentazioni che Whiteman diede a Parigi, ebbi la possibilità di sostituire all'ultimo momento uno dei violinisti. Mi sembra fosse Misha Russell, perché aveva fatto un'indigestione di ostriche. La sera prima ne aveva mangiato una quantità inimmaginabile e la sera successiva non fu in grado di prendere parte allo spettacolo. Whiteman si rivolse allora al direttore del teatro, che immediatamente fece il mio nome. In orchestra vi erano musicisti già famosi, come il trombettista Harry Bass o il trombonista Jack Fulton. Cosa che mi sorprese di più suonando nella sezione di ben 12 violini, mai visti tanti violini in un'orchestra jazz, fu il volume sonoro che l'orchestra era in grado di avere. Quando Whiteman staccò il tempo del primo brano in programma, mi emozionai talmente, ero quasi spaventato, che per i primi due o tre pezzi non fui in grado di suonare una sola nota. Poi il primo violino, Kurt Dieterle, riuscì a infondermi coraggio e portai a termine il concerto. L'altro fatto che mi sorprese fu che in orchestra vi erano musicisti che avevano nomi italiani, tedeschi, olandesi, irlandesi, francesi, russi, polacchi. Erano tutti americani e andavano d'amore e d'accordo. Anche questo per me era sorprendente. La guerra in Europa era terminata da pochi anni e fra la gente delle diverse nazioni che si erano combattute vi erano ancora astio e diffidenza. Qualche tempo dopo l'arrivo di Whiteman conoscemmo anche altri artisti americani che ci commossero come il cantante di Spiritual Paul Robeson, che presentò fra gli altri un brano splendido dovuto alla penna di George Gershwin, Old Man River.
Don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants them, he's soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Folk that barge, lift that bale, get a little drunk and you land in jail. I get weary and sick of trying, I'm tired of living and feared of dying. But old man River, he just keeps rolling on.
Gershwin, che avevo già ascoltato con Paul Whiteman, era soprattutto un grande compositore di temi musicali di straordinaria bellezza. In seguito, quando arrivarono anche da noi le sue opere a largo respiro, come Porgy and Bess, Concerto in Fa, Un americano a Parigi, debbo dire che rimasi leggermente deluso. Ciò può sorprenderti. Ma per un musicista di impostazione classica mi sembravano più che altro una serie di bei temi, ecco, e non un'opera sinfonica o lirica vera e propria. Ma il successo mondiale di queste composizioni sta a significare che avevo torto io, anche se in me rimase sempre un piccolo dubbio.
Janos a Parigi era ormai diventato una celebrità e, come vedremo nelle prossime trasmissioni, cominciò a essere richiesto in ogni parte d'Europa.
Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.